vite che non sono la tua. La scrittrice cucinava qui. Quattro pranzi di Natale di Stefania Afel Barzini.
Gertrude Stein è stata una delle figure mitiche per noi ragazze degli anni 70 e io non ho mai avuto il coraggio di confessare che a me, di lei, più che la scrittura, incuriosiva il suo bizzarro rapporto con Alice B. Toklas e soprattutto l'ancor più stravagante rapporto di ambedue con il cibo. L'eccentricità di queste due donne che hanno condiviso ben 40 anni di esistenza non sta affatto nella loro omosessualità, bensì, almeno per me, in quello che è il risultato, il figlio di questa unione. Una creatura senza contorni, nella quale non si distingue più dove inizi il corpo e dove finisca la testa, una sorta di idolo primitivo con due cervelli e un solo stomaco. La mitologia nata intorno a queste due donne vorrebbe che Gertrude sia stata la mente e Alice il braccio. Gertrude, il marito, e Alice, la moglie. D'altronde sono loro stesse a definirsi così, nelle numerose lettere d'amore che amano scambiarsi. Alice si sveglia presto il mattino e Gertrude, che scrive di notte, ne lascia poi biglietti appassionati per addolcirne la giornata. Ma a me sembra che la realtà sia molto più complessa di quanto non appaia. La Toklas, grande cuoca, scrive un delizioso libro di cucina, una sorta di memoir, in cui, come è naturale che sia, parla molto di cibo, moltissimo della sua compagna e pochissimo di se stessa. Ciò che cucina e che mangia è sempre raccontato come se le due donne avessero un unico stomaco, un unico tubo digerente, i medesimi gusti, quasi che nelle loro stesse vite fossero filtrate, mescolate, shakerate insieme. Gertrude, da parte sua, oltre a varie opere in prosa e in poesia, scrive poi il suo libro di maggior successo, Autobiografia di Alice Toklas. Lo scrive come fosse Alice a farlo, una Alice che nel libro a sua volta scrive di Gertrude. Insomma, di nuovo una mescolanza totale nella quale non si riesce più a capire chi sia chi, chi faccia cosa. È stata dunque Alice ad influenzare Gertrude o viceversa Gertrude a ispirare una compagna? Eppure le due donne sono, quantomeno fisicamente, diametralmente opposte. La Stein è corpulenta, ieratica, dai tratti spiccatamente maschili, capelli cortissimi, sempre infagottata e imparandrana in formi. Alice la descrive così. Era una presenza marrone, dorata, bruciata dal sole di Toscana e con un tocco dorato nei suoi morbidi capelli castani. La Toklas, al contrario, è esile, quasi segaligna, ha una vera passione per gli orecchini, tiene molto al suo abbigliamento ed è una fumatrice incarnita che spegne una sigaretta accendendone un'altra. In comune le due donne hanno l'ascendenza ebrea, la nazionalità americana e il piacere del cibo, della cucina. Amo mangiare, libri e cibo, cibo e libri. Sin da quando ero bambina ho sempre apprezzato la sensazione di sentirmi congestionata di cibo, scrive Gertrude. Quanto ad Alice, prima di trasferirsi a Parigi, trascorre la sua esistenza a San Francisco a fare la cameriera e la cuoca dei suoi familiari. Gertrude nasce invece in Pennsylvania, si trasferisce ancora bambina prima a Vienna e poi a Parigi, dove si trasferirà definitivamente nel 1907, andando a vivere in quella Montparnasse che era allora al culmine del suo momento di creatività artistica. È lì che le due donne si incontrano e si innamorano. Inizia così uno dei più lunghi sodalizi letterari, la simbiotica unione di due anime tanto diverse. Il cibo, da subito, è uno dei collanti del loro rapporto. Alice non chiede altro che di poter soddisfare gli impellenti appetiti di Gertrude, quelli alimentari come quelli sessuali. D'altronde è proprio la Toklas ad affermare che fare sesso e mangiare hanno molto in comune. Sia a tavola infatti che a letto ci deve essere un apice, un culmine. Anche i nomignoli che le due donne si scambiano hanno qualcosa di gastronomico. La scrittrice è Mount Fatty, montagna grassoccia, o Fattaschi, grassoterma, mentre Alice cake, torta o lobster, aragosta. Nel 1910 la coppia va a vivere a Rue de Fleurus. Di questa casa, delle sue abitudini, c'è una foto in particolare che ben racconta non solo il luogo, ma anche i modi in cui la Stein e la Toklas lo vivono. È scattata nella stanza in cui la scrittrice lavora le sue opere, mentre Alice si dedica alla magna o al piccolo punto. Camera luminosa, ordinata, ci sono un grande camino, bei quadri, tappeti colorati, due grandi poltrone sulle quali siedono le donne, Gertrude un po' abbandonata a suggerire una certa rilassatezza, Alice più rigida, più nervosa, avvolta da una vestagna vagamente orientaleggiante, accanto a loro due tazze da tè, a scandire il tranquillo pomeriggio di una coppia qualsiasi. La vita in comune si avvia subito su binari ordinati. La Stein scrive e Alice diventa la sua domestica, segretaria, dattilografa, lettrice, critica, editrice, amante, musa e cuoca. Se perciò vogliamo raccontare i modi, le preferenze, le idiosincrasie gastronomiche di Gertrude, dobbiamo per forza parlare anche di quelle di Alice. Le due donne mangiano con una bocca sola. La cucina del Rue de Fleurus è molto frequentata. La coppia invita spesso e presto le loro cene del sabato sera diventano famose in tutta Parigi che conta. Già, perché gli amici della coppia non sono gente qualsiasi, sono i grandi artisti del momento. Alice conosce i trucchi e i segreti del cibo e conosce i gusti di tutti gli ospiti che passano per casa. A Braque, per esempio, piacciono i soufflé. Picasso, invece, è un ospite difficile, perennemente a dieta, un regime molto rigido che riuscirà a seguire anche durante la guerra e l'occupazione. Si rilasserà solo con la liberazione. Dunque, niente insaccati e carne rosse per lui. Alice prepara una spigola che in suo onore chiamerà Branzino Picasso. È cotta in un courbouillon di pepe, sale, vino bianco, cipolla, timo, chiodi di garofano, alloro, carote e porri, fatto raffreddare nella sua stessa salsa. Quindi ricoperto di maionese e decorato con salsa rossa, ottenuta mescolando prima un po' di concentrato di pomodoro. Quindi si aggiungono uova sode passate al setaccio, bianche e tuorli separatamente, tartufi e erbe tritate. Picasso, quando lo vede, dà in esclamazioni di meraviglia e commenta: ma questo pesce così colorato non sarebbe stato meglio prepararlo in onore di Matisse piuttosto che del mio? Ospiti o non ospiti, a Rue de Fleurus si mangia bene e molto. A Gertrude piace essere grassa, ma sua ciccia non le pone nessun imbarazzo, anzi se ne gloria. Lei ama il manzo, le piace sedersi davanti a 5 pounds, circa 2 kg e mezzo, di carne al sangue, alta 9 centimetri, e mangiarsela tutta, afferrando forchetta e coltello con i suoi forti polsi. Di fronte a lei, Alice mangiucchia una fettina sottile, lentamente, come un gatto. Se durante la settimana le due donne mangiano rigorosamente francese, cucina di cui entrambe amano il fatto che abbia origini profonde nella cultura del paese, la domenica sera invece è dedicata alla cucina americana, quella della loro infanzia, delle loro origini: pongo il fricassè, torta di limone, focaccia di grano turco, torta di mele. Il Natale, poi, è un affare solo americano. A non mancare mai è il tacchino per Gertrude, che molto apprezza il ripieno di funghi, castagne e ostriche che Alice prepara ogni anno, insieme alla farinata di grano turco con il miele e la melassa, il frumento frantumato con lo zucchero e la panna. E per finire, le indimenticabili frittelle soufflé, ricetta di Nora, la cuoca di sua madre. In quei primi anni di convivenza, gli anni a cavallo della Prima Guerra Mondiale, raccontare passioni e idiosincrasie alimentari della Stein c'è Tender Buttons, la sua raccolta di poesie, pubblicata nel 1914. Gertrude si diverte a giocare con le parole, i loro suoni e i loro significati. Il libro è diviso in 3 grandi capitoli: rooms, stanze, objects, oggetti, e food, cibo. Quest'ultimo È un elenco di piatti e ingredienti. La scrittrice gioca a scomporli, a vivisezionarli, a trovare la natura più nascosta, essenziale. C'è il roast beef, per favore, sì il manzo, per favore manzo, il piacere non è lamentoso. C'è il montone, un pasto in montone, montone, perché l'agnello è meno caro, perché così poco è di più. E poi ci sono lo zucchero, il rabarbaro, il burro, le salsicce, il sedano, il vitello e cucinare, cucinare. Cucinare è la consapevolezza tra l'improvviso e il quasi improvviso. Molti buchi molto piccoli e molto larghi. È Gertrude allo stato puro, attratta come una falena con la luce dal mondo quotidiano, dai misteri che si celano dietro ad esso e dalle parole che si usano per descriverlo. Non bisogna comunque credere che l'universo, soprattutto quello gastronomico delle due donne, sia vissuto solo al riparo della loro cucina, per piacevole e raffinata che essa sia. La coppia molto riceve, ma molto anche invitata, spesso da gente ricca e assai sofisticata, parte di un mondo svanito insieme alle due guerre. Gertrude e Alice, da brave americane, sono piacevolmente colpite soprattutto dai pranzi natalizi, al punto di ricordarne i menù: aspic di foie gras, salmone in salsa olandese, lepre alla royale, cuori di carciofo alla Isman Bavardi, fagiani arrosto con tartufi, aragosta alla francese, gelato a Singapore, frutta e formaggi. E molto anche apprezzano il decor delle tavole, i fiori, le tovaglie ricamate, i cristalli, le porcellane, l'argenteria, i piatti che vengono cambiati ad ogni portata, il servizio impeccabile e i vini rari e ben scelti con cui si accompagna il cibo. Una delle passioni della coppia, poi, è quella di vagabondare per la Francia, alla ricerca di bistrot e piccole trattorie. Lo fanno in compagnia della loro prima automobile, un vecchio furgone Ford. E grazie a zia Pauline, questo è il nome del macinino ribattezzato con tanto di champagne, che le due donne vanno a Lione, al famoso ristorante La Merfiu, dove gustano un fantastico pollo al vapore che la stessa Merfiu, una donna piccola e robusta in grembiule bianco inamidato, va a trinciare al loro tavolo, compito che assolve con gran piacere e che non delega mai a nessuno. Dormono in una vera locanda alsaziana dove ci sono grossi prosciutti, vero caffè e latte fresco persino in tempi di guerra. Ed è sempre con zia Pauline che fanno conoscenza delle piccole e tenere aragostine di Perpignan e delle sogniole della Maison du Clair e dei freschissimi salmoni in salsa olandese di Orléans. Quando zia Pauline, con la quale in Normandia trasportano un intero vitello di amici alla fiera locale, esala l'ultimo respiro, sarà rimpiazzata da Godive, una Ford decappottabile, così chiamata perché macchina nuda. Sul cruscotto, infatti, non c'è nulla, né orologio, né portacenere, né accendino. Viaggi da sole, ma anche viaggi in compagnia, alla ricerca di bistrot e ristorantini nascosti. Insomma, Gertrude e Alice sono davvero e molto in anticipo con i tempi delle grandi gourmet, per le quali il cibo non è solo piacere, ma un modo per conoscere il mondo e una terra ricca di tradizioni golose. E tale è l'importanza che ricopre il mangiare, soprattutto il mangiar bene per la coppia, che quando nel 1934, fresca del successo di Autobiografia di Alice Toklas, Gertrude viene invitata a fare un giro di conferenze negli Stati Uniti, la scrittrice tituba. E ciò che la fa titubare è la questione del cibo che avrebbe dovuto mangiare laggiù. Non sa se le piacerà. I resoconti di un amico francese appena tornato dall'America non sono confortanti. In quelle terre il cibo gli è sembrato più bizzarro della gente, delle case e del modo di vivere. Mai ha visto prima una così grande quantità di frutta e verdura in scatola. Le due donne partono e l'avventura americana è una vera sorpresa. Se Benvenuto si vede dal mattino, già allora arriva a New York all'Hotel Algonquin, punto di riferimento per i letterari dell'epoca, mangiano bistecche superbe, granchi e gelati ineffabili. In Connecticut, a casa dell'editore Alfred Harcourt, scoprono il riso selvatico. Curiosamente, a godere maggiormente del cibo in questo viaggio sarà Alice più che Gertrude. Quest'ultima infatti decide che non vuole pranzare o cenare in compagnia prima delle sue conferenze. La Stein, giorno dopo giorno, ripete un menù sempre identico, melone e ostriche, a volte sostituito sostituite da pesce o pongo. Harris invece, per una volta, disobbedisce e assaggia di tutto, tranne quei piatti dai nomi che ne ricordano specialità da drugstore. L'America è grande, le due donne volano come indiavolate da uno stato all'altro. A Baltimora vanno a trovare Francis Scott Fitzgerald e prendono il tè insieme a un'infinita varietà di canapè, tanto per non dimenticare Parigi. La città offre loro modo di godere della famosa ospitalità della gente del sud. Sono pranzi e cene ricche di torte, panini, gelati e punch, tutti preparati da cuoche di colore che formano un tutt'unico con il loro regno, le enormi cucine di quelle case. Ma la scoperta più piacevole è certamente la California, loro patria di origine, il paese benedetto da Dio, come lo chiamano. C'è il sole, il mare, un terreno incredibilmente fertile, boschetti di olivi e di aranci. A Pasadena, sobborgo elegante di Los Angeles, vedono i primi alberi di avocado che la gente vende ai lati della strada, impilati in grandi piramidi. Ci sono gli alberi da frutta e i carciofi di Monterey, cittadina a sud di San Francisco, resa famosa da Steinbeck nei suoi romanzi. E soprattutto c'è San Francisco, dove la coppia si dedica a vere e proprie orge gastronomiche, trote in gelatina, filetto arrosto di maiale, uova alla Rossini e poi i pesci e i frutti e il succo della passiflora, dolce e squisito, con cui si prepara un fantastico gelato. 7 mesi dopo, quando arriva il momento di lasciare il paese, le due donne sono tristissime, dopo tutto la loro terra, ed è stata una vera rivelazione, anche dal punto di vista gastronomico. Riprende la vita francese, riprende anche il via vai di cuoche e cuochi nella casa di Rue de Fleurus, come in quella di Birignin, nella campagna francese vicino a Lyon, dove la coppia ha acquistato una casa tra le due guerre. Come si conviene a due donne così eccentriche, anche la loro servitù sarà davvero bizzarra. Nelle cucine si danno il cambio Maria, Hélène, Léonie, la misteriosa Jeanne, che non sa né leggere né scrivere, che parla poco e quel poco a voce bassa, ma in compenso fa una cucina delicata e insolita. Usa il rum su ogni dolce, prepara salse con il succo d'arancia e pungli al cocco. Jeanne, che ha il difetto di scomparire ogni tanto senza preavviso, finché un bel giorno svanirà nel nulla e nessuno saprà mai che fine abbia fatto. C'è poi Trac, un indocinese che per indicare le fragole dice le non cinghiege, per il quale l'aragosta è il grande gambero e l'ananas la pera non pera. Trac, che ride sempre, prepara piatti fantastici, che cucina senza curarsi delle dosi, e che pure lui ogni tanto si stanca e torna nella sua terra per poi ritornare all'improvviso. Ma soprattutto c'è Frederick, un incantevole austriaco, il cuoco perfetto, che prepara piatti sofisticati e complessi e non si spaventa davanti a nulla. La specialità di Fred sono torte a forma di oggetti diversi per ogni persona. Le prepara ogni Natale, dolce a forma di libro per Gertrude, a forma di pavone per una ragazza molto vanitosa che è spesso loro ospite, a forma di cagnolino per Alice. Quando anche Fred sparirà fuggendo con una donna, di lui resta solo il ricordo delle sue fantastiche torte. La vita un po' bohemienne delle due donne subisce però una brusca scherzata con l'avvento della Seconda Guerra Mondiale. La coppia si è trasferita adesso a Birignin. Lì hanno un bel giardino, alberi da frutta e soprattutto un orto. All'inizio perdono un'intera semina di piselli e una di fagiolini, ma poi arrivano i risultati. Al primo raccolto di verdure e rapanelli, la Tokras prova la stessa sensazione di una madre di fronte al suo bambino appena nato. Non si capacita di come creature così belle possano essere sue. La carne, è vero, è razionata, è carissima, ma per fortuna ci sono le trote salmonate, i lavarelli e il pesce persico del Rodano, che scorrono lì vicino e la cantina è piena di vini bianchi, secchi e deliziosi. Dall'America arrivano tè cinese e sigarette e le loro merende pomeridiane, tè senza zucchero né limone, accompagnato da una sigaretta, diventano presto famose. I guai cominciano nel 40, le due donne, bene non dimenticarlo, sono ebree, oltre che americane, le leggi razziali cominciano a picchiare sul serio. Gli amici della coppia non hanno dubbi, adesso i rischi sono troppi, la scrittrice e la sua compagna devono partire e tornare negli Stati Uniti, ma hanno fatto i conti senza l'oste, nel vero senso della parola. Sono proprio questioni di pancia che impediranno alle due donne la partenza. Una delle decisioni più importanti della loro esistenza, partire e ricominciare in un altro continente, restare e affrontare un futuro incerto e denso di pericoli, dipende da questioni che qualcuno definirebbe di lana caprina, di poco conto. Gertrud tentenna: lo sapete bene che in fatto di cibo sono esigente, e lo è davvero visto che decide di restare. Come dire, meglio la guerra e la fame che la pace e l'abbondanza di cibo più che mediocre. Intanto la guerra e le sofferenze che l'accompagnano, in primis la fame, si fanno sempre più acute. Come non bastasse, all'improvviso la casa di Birigny viene requisita dall'esercito francese e con il cuore spezzato le due donne devono abbandonare l'orto tanto amato. Alcuni amici trovano loro una casa a Culo, ma qui la vita è meno facile, non conoscono nessuno, la campagna intorno è meno fertile, non ci sono orti. Sono anni di stenti e mercato nero, di Natali di magra, anche se uno in particolare resta impresso nei loro ricordi. Un macellaio della zona, qualche giorno prima delle feste, va a pesca di gamberi in un fiume delle vicinanze e lo fa in maniera davvero rudimentale, un ombrello aperto e l'esca attaccata alle stecche. Si reca quindi dalla coppia che a cifre astronomiche acquista ben 200 gamberi vivi, messi poi in un truogolo e coperti con nastri di legno. Il macellaio naturalmente ha anche dei bei ritagni di carne che serviranno a nutrire le bestioline. E così, alla vigilia, si mangiano gamberi in brodo. Sono quelli gli anni in cui Alice si rifugia nella lettura di enormi libri di cucina pieni di ricette elaborate. Gertrud ha l'abitudine di regalargliene uno ad ogni Natale, abitudine che non cambia neanche in quegli anni di guerra. La donna trascorre giornate di festa intorno al fuoco, immaginando piatti impossibili da preparare. È il suo modo di dimenticare il razionamento e l'occupazione, e soprattutto le nuvole nere, cariche di pericoli ben maggiori che si accumulano sulle loro teste e che la coppia testardamente si rifiuta di prendere in considerazione. Ormai non c'è altro da fare che vendere i fantastici quadri di illustri pittori che hanno accumulato negli anni di vacche grasse, i Picasso, i Matisse, i Picabia. Un giorno Pierre Balmain, il sarto, grande amico di Alice, fa trovarla all'ora di pranzo. Si accorge che la parete sulla quale troneggiava uno splendido Cézanne è vuota e chiede cosa sia successo.
Cézanne, je le garde en moi.
È successo, risponde tetra Gertrud, che oggi stiamo mangiando Cézanne. In tutta questa miseria c'è però anche qualche momento gastronomico felice. Il Natale del 43 decidono di festeggiarlo in modo inconsueto, almeno per quei tempi grani. Andranno a Artemar, insieme a un po' di amici, a mangiare in un ristorante famoso per l'abilità del suo chef. Malgrado la tristezza dell'occupazione, la comitiva è felice di incontrarsi ed eccitata dai profumi inconsueti che arrivano dalla cucina. Di quella memorabile serata il menù è arrivato fino a noi. Aspic di foie gras, trote in camicia, piccioni stufati accompagnati da patatine fritte, baron di agnello, giardiniera di carote novelle, cipolle, punte di asparagi, fagiolini en barquette, insalata di tartufi, torta di fragoline selvatiche. Non c'è altro da fare che, almeno per quelle poche ore, mangiare, bere e stare allegri. E quasi sperare di morire di indigestione. Ma si tratta di brevi e felici parentesi. C'è una delle foto di quel periodo che racconta molto bene quale sia invece la condizione quotidiana della coppia. Gertrud e Alice sono in cucina, una cucina molto rudimentale, assai diversa dalle cucine americane così decantate della Toklas. Il pavimento in pietra è tutto sconnesso, c'è una grande stufa economica in legno, un lavabo senza rubinetto, anch'esso in pietra, così come le mensole che corrono intorno alla parete, sulle quali sono appoggiate, in modo assai casuale, pentole e padelle scompagnate. In terra una brocca smaltata per l'acqua, perché non se ne parla di averla corrente e tantomeno calda. Le due donne sono infagottate in golfe e ampi grembiuli. Gertrud, da sempre la più ottimista, sorride mentre si affaccenda ai fornelli. Alice, serissima, è in piedi accanto al lavabo, forse si accinge a lavare qualcosa. Intorno a loro non si vede cibo. In qualche modo però le due ostinate signore sopravvivono anche a quei giorni cupi. Gli americani sbarcano in Normandia e i soldati della Settima Armata passano dalle parti della casa della coppia, devono andare a Parigi e chiedono indicazioni. Le due donne, i domestici, si emozionano e li invitano a pranzo. È il pranzo della liberazione, quello per cui Alice ha messo da parte frutta secca, cioccolata, sigarette, nascosti così bene che i tedeschi non sono riusciti a confiscarli. La gente del villaggio regala un pongo, uova, burro per i liberatori. Il pranzo, nella sua semplicità, resta tra i ricordi più commoventi delle due donne. Trota in gelatina, pongo al dragoncello, insalata di pomodori e lattuga, soufflé di cioccolata, fragoline selvatiche e vero caffè nero offerto dall'esercito statunitense. Purtroppo la coppia non avrà molto tempo per godersi le gioie della pace. Gertrude infatti si ammala di una malattia che non le lascia scampo. Alice la cura come una moglie appassionata e fedele. Farebbe con un marito molto amato. A nulla valgono però le sue attenzioni, i piatti accattivanti con cui cerca di tentare l'appetito della malata, quella per la quale, fino ad allora, mangiare e mangiare e mangiare. Gertrude muore il 27 luglio del 46. Senza Gertrude, Alice cucinerà sempre meno. Restano famosi i suoi tè, le belle porcellane, l'argenteria, le tovaglie di pizzo e i sandwich raffinati. Ma mangiare e cucinare davvero sono attività a cui la donna si dedica sempre meno, tanto che alla fine acquisterà soprattutto cibi già pronti da Fauchon. Certo, perché se si deve campare è meglio farlo bene, ma il piacere e la gioia di una vita spesa a preparare il cibo e a ben nutrirsi sono perdute. La strana creatura creata dalle due donne non esiste più. Di bocche, stomaci, adesso ne è rimasto uno solo e quella solitudine porta con sé tristezza e disperazione. Alice muore sola in povertà, con la sola speranza di poter, da qualche parte, rincontrare Gertrude. E chissà, forse là dove si rincontreranno esisterà una bella cucina dove poter ricominciare a spentolare e a mangiare insieme.
Che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.